6 di sera.
E siamo a un passo dalla vetta, tra poco più di due ore la nazionale svizzera di hockey si gioca tutto per il titolo di campione del mondo. Buonasera ad Alessandro Abrogini, tra pochissimo andremo a Zurigo per respirare l'aria dell'attesa della finale che è la terza di file e la quinta dal 2013 per la selezione rossocrociata. Ad altre latitudini la cronaca continua invece a proporsi con vicende ben diverse, in Libano ad esempio, dove Israele sta avanzando apparentemente senza sosta, tra bombardamenti e combattimenti intensi si sta assistendo ad una vera e propria invasione di terra. E a proposito di conflitti, di chi li combatte ma anche di chi cerca soluzioni diverse, oggi a 6 di sera ospiteremo il presidente del comitato militare della NATO, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, raggiunto al summit sulla sicurezza di Singapore. E c'è un altro tipo di espansione economica, per certi versi curiosa, ed è quella dei media svizzeri che cercano di accaparrarsi fette di mercato all'estero molto più grandi di quello di casa, come la Germania e la Francia. E un pubblico lo trovano, un pubblico che di fatto chiede uno sguardo diverso sull'attualità del proprio paese. Nella Svizzera italiana invece oggi a Mendrisio è iniziato un concorso molto speciale e anche gustoso sul quale ognuno ha la sua da dire normalmente. E riservato rigorosamente a chi non è del mestiere. Sono infatti iniziate le selezioni del primo campionato ticinese di torta di pane.
La torta di pane in Ticino rappresenta la tradizione e poi anche il ricordo, perché quasi tutti dicono è la torta che faceva mia nonna, quindi la si tramanda di famiglia in famiglia. Secondo me è proprio la torta della gente, quella che ci rappresenta.
Lui è Mastro Giuseppe Piffaretti, che ritroveremo tra poco tra le voci di chi ha cucinato, dei giudici e degli organizzatori. E sempre nella Svizzera italiana faremo una visita a uno dei musei più particolari, quello delle dogane a Gandria. L'esposizione, composta di reperti provenienti dal traffico illegale di animali e piante, ci permetterà di approfondire proprio questo genere di traffico, sia quello illegale, ma lo sentiremo, anche ottenendo delle autorizzazioni molto speciali. Allora subito alla Swiss Life Arena a Zurigo, perché questa sera la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio scende in pista per conquistare il suo primo titolo mondiale, ed è la prima volta che lo fa davanti al pubblico di casa, un pubblico svizzero che, lo sappiamo, lo abbiamo visto, da spettacolo tanto quanto la squadra di casa. E allora, Lorenzo Boscolo, hai seguito questi mondiali sin dall'inizio, immagino che l'attesa, la tensione e l'eccitazione per questo ultimo atto sia palpabile.
Sì, buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio a tutti quanti. Beh, è evidente, da qui alla Swiss Life Arena è davvero palpabile l'euforia. Pian piano, venendo dalla città di Zurigo, dalla centro di Zurigo, avvicinandosi ad Altstetten, dove è situata la pista del mondiale, c'è una lunga strada che costeggia la ferrovia, chiusa tra l'altro per l'occasione al traffico, e percorsa in questo momento da una fiumana bianco-rossa che si dirige pian piano appunto verso questa sorta di mecca dell'hockey mondiale. 10.000 persone che avranno la fortuna questa sera naturalmente di assistere alla finalissima tra la Svizzera e la Finlandia. Tutti gli altri sono destinati invece alla fan zone. Anche qui ci sono 10.000 posti gratuiti, si può entrare ma c'è un limite fissato per questioni di sicurezza. Questo limite è appunto di 10.000, tutti gli altri dovranno gustarsi l'evento dall'esterno. Ed è successo proprio nel pomeriggio di ieri, quando la Svizzera si è qualificata contro la Norvegia. Molti fan, molti sostenitori della nazionale sono rimasti nei pressi, diciamo così, di una Swiss Life Arena che in questo momento sta celebrando una clamorosa medaglia di bronzo conquistata proprio dalla Norvegia. È successo poco fa con il Canada che era sotto 2-0, 2-2 grazie a una rete firmata da Thompson, la canadese a 7 secondi e 4 decimi dal termine, e poi è arrivato nell'overtime in 3 contro 3 al terzo minuto e 32esimo secondo il gol del 3-2 per la Norvegia, che festeggia davvero un clamoroso e storico bronzo proprio in questo istante. Alessandro,
Lorenzo, torniamo alla partita di questa sera e parliamo invece di quel che potrebbe succedere sul ghiaccio. Che partita possiamo aspettarci?
Allora, Finlandia e Svizzera si sono dimostrate in assoluto le due formazioni nel percorso che hanno avuto di 9 partite, entrambe migliori, le più forti. Se prendiamo diciamo, le statistiche di superficie, quelle classiche, la Svizzera primeggia praticamente in ogni settore, ha la miglior difesa, 8 reti incassate, ha il miglior attacco, 48 reti realizzate, il miglior power play, il miglior box play, possiamo aggiungerci anche il miglior portiere, Leonardo Genoni. Se però si va un po' più a fondo delle analisi, quelle utilizzate normalmente dagli staff tecnici, e vi garantisco che non vi tedierò, beh, comunque la Finlandia si fa leggermente preferire, è una squadra ben strutturata, una squadra solida, una squadra che sta mirando e vuole ottenere la medaglia d'oro. Ci sono due aspetti da considerare, intanto lo abbiamo detto, l'hai sottolineato Alessandro, il pubblico che spingerà di brutto la Svizzera, questa è l'arma non segreta, ma è l'arma decisamente in più che ha a disposizione la squadra di Yann Cadieux. E c'è un secondo aspetto importante a livello di gioco, la Svizzera dovrà evitare di andare in svantaggio, possibilmente non assolutamente in doppio svantaggio, perché in assoluto una delle capacità più assodate di questa Finlandia è quella di gestire, ossia la gestione del vantaggio, lo ha dimostrato ad esempio ieri sera nella semifinale vinta 4-2 contro il Canada, una volta che è andata in vantaggio il Canada non è più riuscito a girare la partita. Ci aspettiamo molto, c'è un po' la sensazione che grazie soprattutto alla Swiss Life Arena, grazie al sostegno di un intero paese, questa nazionale questa sera possa davvero entrare, diciamo così, nell'Olimpo dell'hockey mondiale.
Lorenzo Boscolo alla Swiss Life Arena a Zurigo, la finale in diretta TV, alla radio, in streaming alla RSI, l'ingaggio per l'inizio è fissato alle 20:20. Noi continuiamo con l'attualità che viene dall'estero, l'esercito israeliano sta avanzando in Libano e ha ordinato oggi l'evacuazione di nuove parti di territorio, la conquista della fortezza di Bofor è anche simbolica ed è stata salutata dal primo ministro israeliano Netanyahu come una svolta decisiva. La Francia ha definito questa nuova espansione israeliana in Libano un errore grave e ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Con noi questa sera c'è Lorenzo Trombetta che segue l'attualità dal Libano. Lorenzo, il primo ministro libanese ha condannato la strategia della terra bruciata e di punizione collettiva che secondo lui Israele sta conducendo in Libano nonostante vi sia in vigore un cessate il fuoco. È davvero quello che sta succedendo?
Sì, beh, è in corso un'operazione di terra bruciata e di tentativo di rendere inabitabile tutto il sud del Libano ormai dai primi di marzo, da quando è iniziato questo nuovo round di guerra. Sicuramente nelle ultime ore, negli ultimi giorni, diciamo nelle ultime settimane, anche proprio a dispetto di un cessate il fuoco che in realtà è annunciato dagli Stati Uniti ma non è in realtà applicato sul terreno, l'intensità dell'offensiva israeliana è aumentata evidentemente, anche le notizie delle ultime ore che davate voi. È interessante notare come la politica di terra bruciata condotta da Israele sia coerente con la stessa strategia israeliana, ovvero dire che il premier libanese abbia ragione non contraddice le stesse parole del suo collega israeliano. Nella dottrina israeliana fare terra bruciata e in qualche modo rendere inabitabile tutta la regione del sud del Libano corrisponde nella loro visione come prima condizione per evitare che Hezbollah possa in qualche modo continuare a minacciare da una prospettiva israeliana l'Alta Galilea, i cittadini israeliani. La punizione collettiva sta effettivamente nella coerenza israeliana perché considerano Hezbollah parte di un'intera comunità, parte di un intero popolo di resistenza che vede nel progetto israeliano, nella presenza stessa di Israele, per tutta la violenza e l'aggressione anche che Israele produce, come un fenomeno che va in qualche modo combattuto. Quindi ecco le due linee politiche, paradossalmente, ma non troppo, in realtà combaciano. Punizione collettiva sì, perché per gli israeliani non è immaginabile che qualcuno resista al loro progetto di Stato basato sull'appartenenza comunitaria così esclusiva.
Lorenzo, hai citato l'Alta Galilea, Hezbollah anche oggi ha lanciato diversi razzi sul nord di Israele, sembra quindi aver conservato una sua capacità militare. Quanto è stato indebolito Hezbollah da quest'ultima guerra contro Israele?
Esatto, proprio questo è un tema rilevante anche in queste ore in cui sono aumentati anche i lanci di razzi, di droni da Hezbollah in territorio israeliano, perché nell'ultima settimana la maggior parte dei lanci di Hezbollah si concentravano su obiettivi militari israeliani in territorio libanese, una sorta di resistenza contro l'occupante che avanza. Con l'escalation israeliana è aumentata anche l'insicurezza, feriti tra i civili israeliani, sappiamo di centinaia di migliaia di bambini israeliani che non vanno a scuola in tutto il nord di Israele, e questo la dice lunga anche sulla dottrina di sicurezza. Evidentemente a un aumento dell'offensiva militare israeliana in Libano aumenta anche l'insicurezza, e questo contraddice in parte la dottrina della sicurezza dell'attuale governo Netanyahu. In realtà Hezbollah dimostra di essere ancora capace di offendere, di avere comunque un arsenale sicuramente indebolito rispetto all'epoca pre-2023, ma ancora capace di ricevere evidentemente rifornimenti dalla Siria, sebbene sia un paese che ha cambiato completamente in qualche modo schieramento internazionale, e di avere comunque nelle retrovie, sempre più a nord, la capacità di immagazzinare magazzini e di organizzare la logistica. Questo è un dato che appunto ci fa anche capire quanto può essere lunga questa guerra.
Lorenzo Trombetta sull'offensiva di Israele in Libano. Lorenzo Trombetta su una linea difficoltosa dal Medio Oriente. Le tensioni all'interno della NATO sono riemerse anche a Singapore durante il vertice della difesa con il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, che è tornato ad attaccare i paesi europei membri dell'Alleanza Atlantica. Le spese militari all'interno della NATO, anche la guerra contro l'Iran e la posizione ambivalente dell'amministrazione Trump nei confronti della Russia e dell'Ucraina. Però sono causa di grosse divergenze. Sentiamo proprio su questo l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO e già capo di Stato Maggiore della Difesa italiano. Lo ha intervistato Lorenzo Lamperti a margine del vertice di Singapore.
Le vittime sul campo sono le stesse del 25 di febbraio del 2022. Va mantenuta alta la tensione nei confronti dell'Ucraina. L'Ucraina sta combattendo anche per noi. Noi non possiamo accettare che i confini di un paese sovrano vengano ridisegnati con la forza. Noi non possiamo accettare che ci siano invasioni, che sentano rumori di carri armati che passano i confini di una nazione sovrana. Quindi sovranità e integrità territoriale rimangono dei punti fissi per cui noi supportiamo. Noi non combattiamo, ma facciamo in modo tale che la Russia non vinca.
Come si può reagire a un episodio come quello del drone russo in Romania?
Ma innanzitutto condannando la Russia, perché comunque è un gesto inconcepibile, che non può avere nessun tipo di scusante. Anche se viene definito, e probabilmente è così perché l'ha detto il capo di Stato Maggiore rumeno, un incidente, cioè non è stato un attacco, è stato un incidente, ma che indica comunque pressapochismo, incapacità, debolezza, scarso professionismo, che la NATO comunque, anche se è incidente, non tollera e non accetta. E viene ovviamente tutto questo genererà un rafforzamento diciamo, del dispositivo a est.
Qui a Singapore, Hegseth ha detto che l'Europa dovrebbe prendere nota di quanto fanno i partner asiatici degli Stati Uniti per rafforzare le difese. L'Alleanza Atlantica va ridefinita in modo più pratico e meno idealistico?
Che gli alleati europei stiano ridefinendosi è un po' di fatto, ma questo non è di oggi, ma è una storia vecchia. Io credo che sia il contrario, cioè le note potrebbero prendere, diciamo, i paesi asiatici su come è organizzata l'alleanza, perché avere 32 nazioni che lavorano come abbiamo lavorato noi, in sintonia, non cedendo un millimetro del territorio NATO a nessun nemico in 76 anni e raggiungendo con la coesione, con l'unità e con il consenso tutte le decisioni che abbiamo ricevuto, abbiamo avuto fino adesso, beh, credo che ci sia, che le note possano essere prese al contrario.
L'Europa può o dovrebbe diventare più militarmente autonoma dagli Stati Uniti?
Dovrebbe, perché è giusto, perché secondo me quello che viene trattato in maniera errata come uno shock inassorbibile, invece è una giusta input che abbiamo avuto e che finalmente, a quale finalmente abbiamo dato seguito, perché non è recente la storia che gli Stati Uniti chiedano un maggiore impegno da parte degli alleati europei e dal Canada. Adesso sta avvenendo, c'è stata presa di coscienza, c'è un percorso in atto, vorrei dire rivoluzionario, sia dal punto di vista della politica presa di responsabilità della suddivisione dei compiti, della suddivisione dell'impatto finanziario. La via che abbiamo intrapreso, che è impegnativa, che prevede diciamo, la capacità di onorare determinati impegni, vedasi il principale quello preso all'AIA l'anno scorso, del 5% del GDP, è una strada a cui non si torna indietro.
Queste le considerazioni dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO sulle divergenze tra l'Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti. Adesso parliamo di economia, quella svizzera che cerca nuovi sbocchi, in particolare in Germania e in Francia, dove testate svizzere cercano spazio in mercati molto più grandi di quello nazionale. La NZZ, ad esempio, continua a conquistare pubblico germanico, mentre Le Temps ha appena lanciato un'edizione dedicata al pubblico francese, rivendicando apertamente uno sguardo svizzero sull'attualità. Cosa cercano davvero questi lettori e cosa esportando oggi il giornalismo e cosa sta esportando oggi il giornalismo svizzero? Raffaele Pedrazzini ne ha parlato con Colin Porlezza, professore di giornalismo e direttore dell'Osservatorio Europeo di Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana.
Non direi proprio che è la Svizzera in sé a diventare un prodotto editoriale esportabile, ma parlerei piuttosto di un certo posizionamento editoriale.
Il fenomeno sembra dunque essere prima di tutto economico. In grandi mercati come Francia e Germania, spiega, non serve conquistare tutti. Basta trovare una nicchia di lettori pronti a pagare per un'informazione percepita come diversa.
Quindi testate come Le Temps o la NZZ partono inoltre da una forte capitale reputazionale, quindi sono associate molto spesso a qualità, serietà e fiducia. E questo capitale simbolico può trasformarsi in abbonamenti digitali.
Nel caso della NZZ però entra in gioco anche un altro elemento, quello politico-culturale.
La NZZ ha magari o è stata capace di intercettare una parte del pubblico tedesco che non si riconosce più pienamente nei media tradizionali tedeschi.
Una nicchia precisa, composta da lettori affini all'AfD, ma anche e quindi alla ricerca di uno sguardo più distante e critico verso certi orientamenti del dibattito tedesco.
Alcune analisi dei colleghi dell'Università di Zurigo e del FÖG hanno collocato soprattutto la pagina web della NZZ leggermente più a destra rispetto ad altre testate. Questo significa che il suo posizionamento editoriale può risultare particolarmente interessante e attrattivo proprio per quei lettori tedeschi che cercano magari una critica a un liberalismo progressista, a una politica climatica, alla migrazione o anche al ruolo dello Stato.
Ma il punto centrale, secondo il professor Porlezza, è la trasformazione del rapporto fra media e fiducia.
La credibilità non dipende più soltanto dal fatto che al giorno d'oggi una notizia sia corretta. Dipende anche da chi la condivide, da quale comunità la legittima, da quale relazione magari di fiducia esiste tra pubblico e una determinata testata. E quindi le persone, questo ce lo fanno vedere anche le nostre ricerche, non cercano solo fatti, ma cercano anche interpretazioni, appartenenza, conferme e quindi anche sì, orientamento.
Con un rischio però.
Può essere giornalismo di qualità, se significa per esempio offrire contesto, verifica, spiegazione e anche magari prospettive diverse, ma può anche diventare solo opinione a basso costo, proprio perché le opinioni attirano molta più attenzione e costano tra l'altro anche meno delle inchieste.
E allora il vero paradosso è forse questo: piccoli media svizzeri che riescono in fondo a influenzare dibattiti in paesi molto più grandi.
Nell'ambiente digitale al giorno d'oggi la dimensione nazionale del mercato conta meno di prima. Un media svizzero può essere piccolo rispetto al mercato francese o tedesco, senza dubbio, ma se ha una marca forte, una reputazione alta e riesce anche a identificare una nicchia abbastanza chiara e delimitata, può diventare influente oltre confine, proprio perché diventa una questione anche di fiducia.
Adesso alleggeriamo, ci spostiamo a Mendrisio, teatro oggi di una gara dedicata ad una delle specialità dolciarie più amate e diffuse della Svizzera italiana. Segni particolari, ognuno la prepara a modo suo ed è convinto che sia la più buona, la migliore. Promosso per festeggiare i 70 anni della sagra dell'uva, il primo campionato ticinese di torta di pane si apre con il girone sotto Cenerino e noi ve ne diamo un assaggio nel reportage di Romina Lara.
Piona Rosella. Signora, lei è stata la prima puntualissima alle 11.
È stata mia figlia che ha sentito alla radio che dicevano di fare la torta e allora mi ha detto dai iscriviti.
Per me è la migliore.
È il figlio della signora.
Sì. Secondo me è perché è una ricetta di famiglia. Questa è la cosa speciale.
Che bella. Ciao. Wow. Decorata anche con i fiori.
Io, la mia figlia ha detto ci mettiamo su qualche colorino di sopra.
Era difficile fare la ricetta perché lei è un po' più o meno.
Si faceva un po' più a occhio, no? Tante critiche.
E il nome?
Rusca Luigino. Pronti per giudicare.
Ma chi la prova la torta?
Ci saranno 6 giudici.
L'ingrediente segreto è un liquore che ha la particolarità di invecchiare nella miniera d'oro di Sessa.
E aspettate un secondo, signore, okay. Per cortesia, che vengo io una per volta.
L'emozione è alta. Come ingrediente principale ho messo il cuore. È una ricetta vecchia dei miei nonni ancora. Ho fatto un piccolo cestino con il pane in miniatura, poi all'uncinetto ho creato un piccolo papavero con delle spighe e voilà, il centrino della nonna.
Buona fortuna.
Grazie mille.
Buongiorno, mi chiamo Giglio Ceppi. Sì, consegno la torta di pane per il concorso.
Ce la fa vedere?
Ho fatto un disegno che ricordava proprio la forma del pane inciso vecchio.
Cosa rappresenta per lei?
La tradizione, cioè quello che era una volta il cibo del riciclo dei poveri, nessuno spreco. Un che lo vedo le nai a pas benedì.
E boh, ma per dire che è bella bagnata.
Perché vi vuoi su...
L'hai già tagliata?
Sì, l'hai già tagliata, pronta da servire.
Grazie. Dopo facciamo sapere.
Volentieri.
Ci troviamo qua nella saletta dove stanno arrivando le torte di pane, ne vediamo già alcune sul tavolo. Mastro Giuseppe Piffaretti, come è nata l'idea di questa competizione?
È nata un po' da una nostra riflessione. Non dobbiamo lamentarci dei consumatori, perché andare a comprare il pane può essere un gesto semplice che facciamo quotidianamente, no? Poi dove lo andiamo a comprare invece è una scelta. Quindi se noi abbiamo ancora dei clienti che scelgono di andare dal panettiere del paese a comprare il pane è perché forse trovano anche qualcosa. Siamo noi che dobbiamo coccolarli. La torta di pane in Ticino rappresenta la tradizione e poi anche il ricordo, perché quasi tutti dicono è la torta che faceva mia nonna. Secondo me è proprio la torta della gente, quella che ci rappresenta.
Io faccio parte della giuria.
Ma un po' di torte da assaggiare oggi.
30, ma su 2 giurie.
Ecco qua sul tavolo vediamo già diverse torte, con gli amaretti, con i pinoli, con le uvette più chiare, con lo zucchero a velo, forme diverse.
Il colpo d'occhio è invitante, vedremo alla fine della giornata, sono impegnati molto.
Questo è il foglio di valutazione, quindi vediamo decorazione, presentazione, cottura, struttura interna, umidità, profumo. La giuria sta cominciando ad assaggiare. Prime 5 torte assaggiate, come sta andando?
Faccio fatica a trovare una personalità di gusto.
Una che fa la differenza, ancora non l'ho trovata.
Come goloso sono un po' più magnanimo.
E noi lasciamo i giurati ad assaggiare, vedremo allora chi arriverà al gran finale, alla Sagra dell'Uva a fine settembre. Il 20 giugno a Giarrapiano si replica con le selezioni per il Sopraceneri.
Vedremo. Intanto, con l'arrivo della bella stagione, ha riaperto i battenti il Museo delle Dogane di Gandria con un'esposizione che ospita anche quest'anno una mostra dedicata al traffico illegale di animali e di piante. Un'attività che risulta molto redditizia per la criminalità, seconda soltanto al traffico di stupefacenti e di armi, e che mette in pericolo l'esistenza stessa delle specie più rare e preziose. Ascoltiamo il reportage di Marcello Iarace e poi andiamo a scoprire l'attività della divisione federale che si occupa proprio di proteggere queste specie.
Buongiorno.
Buongiorno.
Questa è l'entrata ufficiale. Si è arrivati con il battello.
La frontiera verso l'Italia è 250 metri da partire di qui.
Sono Maria Mosermenna e sono la responsabile del museo.
Qui lavoravano e abitavano le guardie di confine. Era un lavoro duro perché faceva freddo, non c'era elettricità, non c'era niente. Non era facile stare qui. Era anche pericoloso oltretutto.
qui dentro questa vetrina vediamo il cranio di una tartaruga che fa molto impressione, e come questa ci sono moltissimi animali che fanno veramente effetto, per esempio anche la coda di giraffa, la vedete?
Io sono Giovanni Lazzaroni e sono un collaboratore del museo.
Tutte queste cose che troviamo in questa bacheca, ma che poi ritroviamo anche nella mostra, dove sono state trovate?
Tendenzialmente vengono trovate negli aeroporti piuttosto che nei porti, e sono oggetto di importazioni, per esempio assieme a masserizie di trasloco.
Il prodotto che più frequentemente si trova, quali sono un po' le tematiche più frequenti?
Ma direi che si passa dal serpente vivo, già successo, il pitone bianco senza permesso, trovato in una scatola, al tamburo con la pelle di varano protetta. È stato pure intercettato un camioncino che entrava da un valico incustodito con un piano con i tasti in avorio. La difficoltà maggiore, direi, succede negli oggetti in legno, perché magari qualcuno si compra un mandolino, un altro oggetto.
Infatti qui vediamo un mandolino, e quello, appunto, quel mandolino, che particolarità ha?
La particolarità è che è fatto con un legno protetto, e quindi ci vorrà un permesso CITES.
Qui entriamo in questa sala e probabilmente la cosa che più colpisce sono queste due zanne di elefante.
A me fa un effetto grande, perché se penso che sono zanne di un elefante vero, mi fa anche triste questo. Mi stupisce ogni volta. E qui per esempio vediamo un piccolo tavolino dove è un piede di elefante.
Sembra finto il piede, invece?
Sembra finto, ma no, è assolutamente originale.
E questo?
Questo è la testa di un alligatore.
Col passare degli anni, secondo lei, la situazione sta migliorando? La gente è un po' più sensibilizzata?
Personalmente direi di sì. Adesso si parla della biodiversità, della natura, dell'ecologia. Io penso che la gente più è sensibilizzata, e questo è un bel risultato.
Una persona che fa turismo all'estero, cosa dovrebbe fare se vuole acquistare appunto un oggetto e poi portarlo in Svizzera?
Questa persona deve essere molto attenta e si deve informare attraverso, per esempio, la guida souvenir del VVF. È una piattaforma digitale che si può andare a vedere quali oggetti sono proibiti, quali bisogna avere il certificato e quali che non sono proibiti, perché ci sono molti che non sono proibiti, e questo è molto importante.
Nel reportage abbiamo sentito più volte parlare di CITES, del permesso CITES ad esempio. Si tratta della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, sia animali che vegetali. In Svizzera è una divisione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ad occuparsi della sua applicazione, e lo fa in stretta collaborazione con l'Ufficio federale delle dogane. Ogni giorno emette circa 500 permessi. Umberto Gatti ha intervistato Bruno Mainini, vice responsabile della divisione importazione e conservazione delle specie.
Per quanto riguarda le importazioni e delle esportazioni legali, che tipo di merci passano i nostri confini?
Prodotti in cuoio di rettile, per esempio borse, scarpe, cinture o anche cinturini per orologi. Tutte le marche conosciute utilizzano questo cuoio di alligatore, però ce ne sono anche altri prodotti come il caviale, prodotti per consumazione. C'è anche la ricerca farmaceutica che utilizza piante, perché CITES non sono unicamente animali, o anche privati che vogliono passare le vacanze in Italia con la tartaruga che hanno in Svizzera. Dunque sono temi molto diversi che ne abbiamo.
Per quanto riguarda invece gli oggetti illegali, come intervenite?
Noi siamo esperti quando si deve, diciamo, fare una identificazione. Prendiamo un esempio: una macchina è controllata e la dogana trova serpenti nel veicolo. Loro non hanno la conoscenza in riguardo alle specie, là noi siamo gli esperti. Dopo noi possiamo dire come si deve o si dovrebbe procedere con questi animali.
La CITES ha compiuto 50 anni, qual è oggi il suo ruolo principale?
Oggi abbiamo milioni di transazioni, importazioni e esportazioni in tutti i paesi, e il goal di questa convenzione non è di vietare, però di permettere un commercio durabile di specie, dunque legni, pianti vivi, però anche animali. Ce ne sono tante storie di successo. L'alligatore, come esempio, 50 anni fa era quasi estinto, oggi ne abbiamo di nuovo milioni di alligatori.
In 30 anni di esperienza, Bruno Mainini, c'è un caso che l'ha colpita più di altri?
gente che ha voluto importare un animale vivo come un alligatore o un coccodrillo di Nilo fissato sul corpo per evitare che si veda che questa persona porta un coccodrillo vivo in Svizzera.
Qual è la cosa più strana che ha autorizzato ad entrare o a uscire dalla Svizzera?
Una volta abbiamo avuto una macchina che era piena di cuoio di rettile, dunque tutto era fatto in cuoio di rettile, la macchina era quasi come un rettile. O per esempio anche quando c'era l'esposizione di Tutankhamun, il faraone di Egitto, anche sarcofagi sono fatti in parte in avorio. Dunque abbiamo dovuto emettere permessi per l'importazione di sarcofagi di 3.000 anni perché la convenzione non fa una differenza.
E c'è ancora spazio e ne approfittiamo per andare in Colombia perché oggi in Colombia si sceglie il nuovo presidente che succederà al progressista Gustavo Petro. Le elezioni legislative lo scorso 8 marzo hanno confermato in Parlamento una maggioranza di sinistra, oggi però ha buone possibilità di farcela il candidato della destra radicale Abelardo Della Espireia, che apertamente è ammiratore di Donald Trump e di Marco Rubio. Allora sentiamo il nostro collaboratore dall'America Latina, Paolo Manzo. Paolo, cosa cambierebbe in Colombia se vincesse Della Espireia?
In caso di sua vittoria, lo scenario si potrebbe radicalizzare, perché a differenza di Cepeda, che è un filosofo, è un difensore dei diritti umani, Della Espireia è un avvocato molto mediatico, spesso paragonato a Donald Trump per lo stile diretto e combattivo, e ha costruito tutta la sua campagna sulla promessa di ristabilire sicurezza e autorità dello Stato sul modello del presidente del Salvador, Nayib Bukele. Con lui cambierebbe anche la politica estera, con un forte riavvicinamento agli Stati Uniti e alla loro nuova politica di maggiore presenza in America Latina. E poi va ricordato comunque che anche se vincesse, la sinistra mantiene un peso importante in Parlamento.
Noi seguiamo le elezioni in Colombia anche per il suo ruolo nel narcotraffico internazionale. Negli ultimi mesi ci sono state aggressioni e omicidi anche ai danni dei politici locali e dei giornalisti. I due principali candidati come vogliono affrontare la questione della sicurezza, ma anche quella del narcotraffico?
Ivan Cepeda, il candidato della sinistra, vuole proseguire la strategia della pace totale del presidente uscente Gustavo Petro. La sua idea è continuare il dialogo con i gruppi armati, investire maggiormente nelle aree più colpite dalla violenza e soprattutto colpire le reti finanziarie del narcotraffico. I suoi avversari però sostengono che questa politica abbia prodotto risultati limitati e che diversi gruppi criminali ne abbiano approfittato per rafforzarsi. Del Preila, dall'altra parte, invece propone un approccio totalmente opposto, ovvero più presenza dell'esercito, più estradizioni verso gli Stati Uniti, eradicazione delle coltivazioni di coca e soprattutto nessun negoziato con le organizzazioni armate. Una vittoria della Espireia potrebbe spingere i gruppi criminali colombiani a rafforzarsi fuori dalla Colombia, anche in Europa, dove sono già attivi nella raffinazione della cocaina. Il paese, lo ricordiamo, è il primo produttore al mondo di cocaina.
Paolo Manzo in collegamento dall'America Latina e qui chiudiamo 6 di sera, oggi curato insieme a Monica Fornasier. Tra poco c'è il magazine culturale, prima lo sport, a domani.